Signori e signori, madame et messieurs, ladies and gentlemen,
les jeux sont faits.
Les jeux sont faits.
Le Scooby-Doo.
Scooby-Doo.
Je suis Catherine Deneuve.
Vuoi iniziare Twix?
Tanto che cazzo sta ascoltando sta gente intanto?
Ma secondo me è una trasmissione terribile che talvolta
su che argomento?
Su cosa?
Sì.
Boh, secondo me su...
il nulla.
Sul nulla.
No.
Noi siamo complottisti? No, sul tecno... controllo
con
e Xipsilon
l'abbiamo perso
Xipsilon
la
lingua formita e biforcuta
sorella Gaga
è stata benedetta dalle persone false e questa sera parla dai microfoni anonimi del nostro anonimo place to be. Questa veramente schifosa trasmissione.
Scusa, vieni al dunque.
Per i nostri genuflessi e incostituzionali porno utenti ascoltatori.
Scusa, che lavoro fai?
Faccio il lavoro bloccatore di computer.
Ecco, tienitelo stretto perché se vuoi fare il presentatore di professione muori di fame.
No, non mi sembra il caso. Mi sembra,
vai pure avanti.
Non mi sembra adatto, mi autovalido.
Va bene, dai, procediamo.
Con le news e sì. cominciamo da quella di cui stavamo parlando un attimo fa o cominciamo da quella sul tecno controllo?
Ma no, parti pure da quella che stavamo iniziando un po' fa.
Ok, antefatto,
visto
che devo agganciarmici, parlo anche di una conclusione abbastanza epica della notizia che ho dato, mi pare, la settimana scorsa, per cui si vociferava su Twitter che c'era un account, diciamo, che era l'artefice di una rete del fango che si chiamava Beatrice Di Maio e che aveva dei complici, a quanto pare, avevano ricostruito questa cosa, mi pare, su un'inchiesta dell'Espresso.
Della stampa,
bravissima, esatto, grazie. Che dicevano, ecco questa macchina del fango che va a infangare tutti gli esponenti del governo, eccetera, eccetera.
E che poi erano semplicemente dei tweet satirici a guardarli bene.
Sì, esatto, che davano dei mafiosi, c'era, diciamo, si palesava l'idea che il governo fosse stato mafioso e sulla base di quel tweet, diciamo, un esponente del governo, un sottosegretario, ai cazzi e mazzi, di nome, non mi ricordo,
vabbè, sti cazzi,
irrilevante, cioè un coglione, ha sporto querela, ha fatto un'interrogazione parlamentare, il delirio, ha smosso mari e monti, ecco sono i 5 Stelle, la propaganda della merda da buttare sul governo da parte dei 5 Stelle, e una bella sera è successo che davanti alla televisione in casa Brunetta praticamente stavano marito e moglie guardando il telegiornale della 7 con Monti che faceva vedere dei tweet di Di Maio e, diciamo, spingeva la persona che si nascondeva, si celava dietro a questa Beatrice Di Maio a farsi avanti e a dire guarda, sono io, non ho niente a che fare con il Movimento 5 Stelle, eccetera eccetera. E cosa è successo? Quella sera la signora Brunetta ha confidato al marito di essere lei, Beatrice Di Maio. Quindi, signori, a quanto pare è stato...
La macchina del fango grillina era la moglie di Brunetta,
esatto.
Ok, va bene.
È stata chiarita la macchina del fango, il complotto, i poteri forti, le persone false che facevano queste cose, architettavano i complotti per mettere tutte le persone di Twitter contro il governo, ed era la moglie di Brunetta, che ha detto non c'entro niente, ho solo fatto suo profilo per fare propaganda perché voglio votare no, eccetera, eccetera, cazzate varie. Nel frattempo passiamo alla notizia, diciamo, nuova e scoppiettante.
Ci abbiamo messo solo 4 minuti.
Neanche male. La notizia che fa pop come i popcorn è un'inchiesta di Vice.com, che è un sito che non so bene di cosa tratta.
Lifestyle e cultura,
ecco,
digitale.
Non lo sanno nemmeno loro, diciamo, secondo me. Comunque c'è una cosa molto interessante di cui
un po' la versione nerd di Vanity Fair.
Ah, ok, lo dici tu, mi fido.
Ah, scusa un attimo. Questo macchina del fango di questa Beatrice Di Maio, poveretta, a proposito, tanto per essere oggettivi, era un tweet in cui c'era la Boschi, credo, no, o qualcuno del genere, che fa
c'è un'intercettazione citata,
esatto, è una cosa importantissima, mi passa il mio babbo o il mio fratello o la mia cognata o il mio cugino, pronto, Banca Etruria. Ecco, questa sarebbe la macchina del fango, cioè tanto per dare l'idea di come,
per quello detto è satira,
in realtà era quello sui mafiosi, c'era un'intercettazione del ministro Delirio
insomma...
diceva pronto, sono qui con i mafiosi, una roba del genere, e si vedevano sotto le foto del governo.
Comunque diciamo che questo non è macchina del fango, ma semplicemente anzi informazione. Ma d'altra parte noi sappiamo che l'informazione e la propaganda dipende da che punto la si guarda.
Oggi ne parleremo molto di
va bene,
propaganda.
Procediamo pure.
Propagandiamo le nostre idee. Propagandiamo le nostre idee. Allora, questi buon temponi di Vice hanno messo il bastone tra le ruote a un certo tipo di propaganda. E hanno scoperto che ci sono delle pagine Facebook, diciamo che non hanno niente a che fare con la propaganda politica, del nome tipo Homer Simpson presidente del consiglio, con 800.000 iscritti, per dire, ok, mm-hmm. Che era fondata nel gennaio 2011, proprio quando è sbarcato Facebook in Italia.
Dai cazzo,
più o meno, dai, erano i tempi,
sarà dal 2007-2008 Facebook
che esiste, sì,
che esiste in Italia,
che ha preso piede, dai, che ha preso piede in gran numero. Infatti c'era solo il mio amico rumeno che ce l'aveva. Vabbè. E insomma, cosa è successo? Queste pagine, tipo questa che ho citato per fare un sunto, si sono attivate nell'arco del scorso mese, scorsi due mesi, facendo un po', diciamo, di propaganda pro sia referendum. Come mai, ci chiediamo? Come mai? Cavolo, sti popcorn stanno scoppiando. Perché a quanto pare il Come Mais è semplicemente finalizzato alla propaganda politica. E come fanno? Evidentemente, si vocifera, si dice, potrebbero essere pagine in vendita. Perché fino ad un dopo un tratto,
fino a un certo punto parlano di cagate, poi da un certo punto di vista, un po' intorno a una votazione, diventano improvvisamente strapoliticizzate.
Esatto.
Cioè, e cominciano a diffondere.
Cioè, fino a un certo punto sparano di cagate per raccogliere like, utenti, amici, eccetera, eccetera. Poi, quando serve, iniziano improvvisamente a diventare delle bacheche di una campagna politica.
X.
Esatto. Infatti, non per par condicio, diciamo che nel 2013 fomentavano a favore del Movimento 5 Stelle. Chissà, magari tutti usano sti metodi, che per me sono assurdi.
Vabbè, oltre a questo, l'altra cosa interessante qual era? Vabbè, al di là delle tue opinioni.
L'altra cosa interessante è che non ci sono solo i canali, i gruppi con tot iscritti. Ci sono anche delle personcine che sono spuntate su Facebook come funghi nell'arco di due mesi, in concomitanza all'attivazione politica di questi gruppi, che a quanto pare le cui foto profilo e le cui interazioni molto strette tra di loro, pur essendo queste persone molto distanti in luoghi geografici molto distanti, sono tutti, diciamo, della stessa risma, sono molto...
Dei troll, insomma.
No, non sono dei troll, sono semplicemente gente che fa propaganda, che pubblica materiale informativo sui referendum, cioè non è che sono palesemente, come dire, aggressivi, non è che sono aggressivi,
certo.
Però fanno molta informazione sulle campagne referendarie, sono appunto profili che non esistevano fino a due mesi fa, con foto farlocche, che appunto sembra che si conoscano tutti, amiconi, eccetera, anche se vivono in se dicono di vivere in posti d'Italia completamente diversi l'uno dall'altro, e alla fin fine, se non sbaglio, veniva fuori anche che erano riconducibili a qualche... la tattica è riconducibile a non mi ricordo che cazzo di comitato per il sì.
Basta
un sì, qualcosa.
Può essere.
Vabbè, insomma, comunque.
Aspetta, tra l'altro, cioè insgammabile, c'è una foto di una certa Sara Masisti, il cui account specifichiamo, dopo l'inchiesta di Vice, ad oggi al 2 dicembre 2016 molti account e molti gruppi sono stati chiusi oppure sono stati, diciamo, tenuti lì, che non pubblicano più niente.
Quindi, in sintesi, scusami se ti interrompo, che così poi passiamo alla notizia dopo. Allora, se avvicina una campagna elettorale, io sono il politico, sono insomma
quello che faccendiere di turno,
il faccendiere di turno, che sia il basta il sì o sia il basta vado da questi gruppi su Facebook e gli dico: senti un po', quanto mi costa che tu ogni giorno mi pubblichi una roba relativa a informazioni sulla mia lista, eccetera eccetera? E questa è una cosa che faccio, quindi compro.
Aspetta, allora, questo è, cioè, non è scritto palesemente questo, no. Diciamo che è immaginabile, ma non è fatto.
No, no, questa è la tecnica, questa, insomma.
Vabbè, diciamo che è la tesi.
Sì, no, vabbè, no, quello, no, se volete fare, se volete fare,
vabbè, non c'è scritto da nessuna parte che è confermato che
no,
c'è questa,
no,
cosa.
Non sto dicendo,
no,
che
sto solo dicendo, è un'ipotesi molto, molto accreditata, cioè molto accreditata, molto, molto credibile, ma è un'ipotesi.
Diciamo che si può fare così, giusto?
Diciamo che non è impossibile. Mm. Non è, no, non è, vabbè, scritto da nessuna parte che è quello che è successo. No, sto solo dicendo che lo stai dando come fatto assodato, ma non è un fatto assodato.
Che cosa?
Che si faccia questo.
Che si possa fare
che
questo.
Si possa, no, si può si fare, può ma fare. Tu lo stai dicendo come se è successo questo.
Da no, come lo sto dicendo,
no, tu hai detto è successo questo, due punti.
No, sto,
hai
cominciato a parlare. Sto parlando di una tecnica, fra virgolette, che può essere fatta per fare propaganda.
Può essere, ma hai iniziato con è successo in pratica questo, due punti.
No, stavo,
stavo, sì.
Comunque, stavo, vabbè, dopo
allora, è una nostra opinione.
No, vabbè, non è un'opinione. È, se volete fare propaganda, potete fare così: due punti. Andate a una serie di siti internet con tanti live follower, quello che cazzo volete. Gli dite che ogni giorno devono far pubblicare una informazione sulla vostra campagna. In più create 5, 10, 20, 30 profili falsi a seconda di quanta gente avete a disposizione e anche quelli che facciano propaganda nel... Questa è una tecnica.
È una tecnica vecchia come il mondo, tra l'altro. Certo. Si chiama, cioè, una parte è semplicemente pubblicità, vai dove ci sono le visite e metti il tuo banner pubblicitario.
Certo.
L'altra parte è il cosiddetto astroturfing, che è mandare gente in giro tipo alle fiere a far finta di essere un cliente e dire: oh, che bello questo prodotto, lo adoro, certo, è il miglior prodotto in circolazione, che anche questa è una cosa vecchia come il mondo.
Sì, e l'altra cosa è prendere i canali web invece che canali televisivi e far apparire la pubblicità, esatto, sul la pubblicità riportata ai tempi moderni, insomma.
Ai tempi social,
esatto, scusate,
la
se
fomentazione delle masse, secondo me, più che pubblicità.
No, è pubblicità, è propaganda, come lo è sempre stata.
Sì, sì.
Solo che è un canale
sottomessi destroglie, va bene, insomma,
esatto.
Vabbè, prego.
Questi profili falsi tipo Sara Masisti pubblicava foto, cioè insgamabile, di Giorgia Surina, una nota ex VJ di MTV, che è anche una bella donna, una bella,
sì, d'accordo, ci stavo pensando giusto oggi, tra,
esatto, c'è una foto qui che
dico, va bene, dai, procediamo sulla, sì, foto lì, passiamo alla prossima.
Sì, restiamo nell'ambito della propaganda, viva,
ma sì, dai,
no, anzi, prima, no, vorrei dire un'altra cosa, se non vi dispiace, perché poi ho paura di perdermela. Su alcuni videogiochi, cioè in alcuni videogiochi online, c'è gente che crea dei piccoli programmini che vanno a interferire con la meccanica normale del gioco e ti danno certi vantaggi, che ne so, il fatto nei giochi di guerra che prendano la mira in automatico o che ti permettano di avere un livello più alto di quello che non hai in realtà. Bene, questa pratica, che si chiama hack, in maniera, a mio parere, piuttosto imprecisa, e è diventata materia da codice penale in Corea del Sud. Siccome è la Nord Corea quella draconiana, allora anche in Corea del Sud non ci facciamo mancare nulla. Cosa succede? Succede che se uno crea o diffonde un programma che viola i termini di servizio di uno di questi videogiochi, rischia fino a 5 anni di carcere. Cioè, praticamente, per una rottura di un contratto, cioè per non rispettare un contratto, uno rischia 5 anni di carcere. Niente male.
Non male.
E insomma, vabbè, c'è la comunità dei videogiocatori che è contentissima di questa cosa, perché finalmente introduce un po' di giustizia.
Sì.
E io mi dico: ma è normale finire in galera 5 anni per aver per aver imbrogliato su un videogioco?
Ma. Vabbè, qua diventa
però per esperienza personale è molto frustrante.
Sì, è frustrante quanto vuoi, ma non da galera.
L'ho appena detto.
Va bene.
L'ho appena detto.
Aspetta. No, perché è stato quello che hanno detto: ma è frustrante. E sti cazzi, non mando in galera qualcuno perché mi fai innervosire.
Fai delle pene, ma non.
No, ma neanche delle pene.
Lo banno.
È una questione civile. Lo banno.
Lo banno. siccome non viene fatto, vabbè, insomma,
bene, andiamo avanti.
No, siccome si vuole togliere il peso dalle case produttrici di videogiochi e metterlo sulle spalle del cittadino, perché alla fine è quello.
Va bene, procediamo con la next one.
Tra l'altro, perché in Sud Corea? Perché in Sud Corea sono molto attivi con i tornei di videogiochi a livello professionale.
Sì, vorrebbe diventare la capitale mondiale del videogioco, cioè del videogioco sportivo, diciamo.
Va bene.
Ma torniamo alla propaganda, se posso.
Vai.
Yes.
Beh, un giornalista del New Yorker riceve una mail da un team i cui membri vogliono restare anonimi, che si chiama Prop or Not. E cosa gli dicono? Gli dicono: abbiamo scritto un report.
Dall'allergia abbiamo già la sigla di chiusura.
Abbiamo la Bamba. Grazie, Bamba.
Bella la
Vabbè,
legate dritto.
Ho perso il filo. Ah sì, un report in cui dicono: guarda quanta propaganda sta facendo la Russia nei confronti degli americani. Ovvero una serie di pubblicazioni, siti web, soprattutto siti web e giornali, che secondo questo think tank sono un megafono della propaganda russa. Stavo per dire sovietica, chiedo scusa, della propaganda russa. Solo che il giornalista dice: a me sti qua mi fanno ridere. Intanto li ha deviati, gli ha detto: guarda, prova a chiedere a qualcun altro. E il Washington Post ci è caduto come un pollo e ha pubblicato questo report di 30 pagine sui siti pro-russi. Ma viene fuori che la metodologia che hanno scelto per indicare che un sito è pro-russo è molto, come dire, labile?
No, ma non è labile. Secondo me invece
nel momento in cui uno pubblica un singolo articolo su tutto il corpus che riprende una linea del governo di Mosca, anche se non lo fa volontariamente, e anche se ci crede veramente, non lo fa per propaganda, finisce sulla loro lista.
Certo.
Quindi, cioè, ci sono finiti siti come il Drudge Report, che è una pubblicazione di destra abbastanza famosa e abbastanza vecchia, anche nel senso esiste da, penso, dal 95,
che è abbastanza improbabile che sia pagata,
che è abbastanza improbabile che sia pagata da Mosca. Nel momento in cui sei diciamo, c'era una lista di cose che li faceva imbestialire, in particolare, scusa, ve la leggo perché a me sinceramente ha fatto ridere. Allora, nel momento in cui nel momento in cui tessi le lodi di Putin, Trump, Al-Assad, Siria, Iran, Cina, partiti radicali negli Stati Uniti e in Europa, e non stai e stai criticando
l'uomo nero,
gli Stati Uniti, Barack Obama, ecco l'uomo nero, Clinton, l'Unione Europea, Angela Merkel, la NATO, l'Ucraina, gli ebrei, gli americani, gli alleati degli americani e i media mainstream, allora stai spargendo propaganda russa. Quindi, insomma, penso il 90% della,
cioè, diciamo che se non sei d'accordo,
se non sei d'accordo con queste cose, sei propaganda russa.
L'etichette.
L'articolo del New Yorker è la propaganda rispetto alla propaganda russa.
Aspetta, quello del New Yorker o quello del New Yorker, ok.
E vabbè, diciamo che il problema vero è che lavorando così
lancia una rete abbastanza larga, maglie abbastanza strette, insomma.
Sì, no, il problema è che tu ovviamente no, che in realtà su sta roba qua è interessante questo articolo, perché dice: vabbè, guardate che in realtà cioè questi report che sono venuti fuori subito dopo la vittoria di Trump hanno avuto anche per esempio un riflesso in Italia, per cui un sacco di gente ha detto che Trump ha vinto a causa della propaganda sui social media, su internet, eccetera eccetera, no? In realtà ed è anche un tentativo di, diciamo così, delegittimare delle voci di dissenso, dire: vabbè, questa, allora, c'è stata un'operazione di propaganda fatta dal male oscuro, da sempre il male oscuro per loro, prima i sovietici, poi la Russia, e in questo modo qua, in qualche modo, diciamo così, hanno fatto bingo, perché poi adesso cercheranno di farsi pagare da qualcuno per fare ovviamente tutte ste robe, eccetera.
Sì, no, ma il bello è che sono anche andati da un senatore. Il senatore gli ha detto: sì, beh, potrebbe essere, ma andate a fare in culo, più o meno.
Sì. Bisogna vedere poi cosa succederà, insomma. E che le voci di dissenso, in realtà, cioè uno che pensa niente, per dire, è anche vero che anche noi. E non penso che siamo
diffondiamo propaganda russa,
pagati dai russi, no?
No, però diffondiamo la voce del media di Stato,
però è vero che leggiamo RT se ci sono delle notizie
parla
interessanti,
per sé, tra parentesi,
beh, vabbè, leggo RT
anonimamente
se ci sono delle cose interessanti che verifico su fonti indipendenti, cioè quindi devono essere verificate come dovrebbero essere verificate tutte le fonti,
cosa che non facciamo in genere noi altri due, almeno credo.
Esatto, sono l'unico che prende questa fonte va a verificare.
Si vede che
hai
un sacco di tempo libero, non so che dire.
No, ogni tanto un lume di saggezza.
Eh?
Ogni tanto un lume di saggezza.
Nel senso che non ci fidiamo di nessuno, giustamente. Va bene.
Tipo The Washington Post.
Beh, quello
che prima ha pubblicato le robe di Snowden e poi ha detto dovrebbero arrestarlo. Cioè, nel senso.
Andiamo avanti, dai.
Prego, coerenza.
Abbiamo ancora 9 minuti scarsi.
Non c'è problema. Questa è la mia ultima notizia sul tecnocontrollo. Eventualmente ne ho altre
tappabuchi. Hai tappabuchi, ok.
Sì, esatto.
Dai, vai.
Patate bollenti zero. Allora.
Non hai patate bollenti?
No, neanche la settimana scorsa sta diventando bravetto.
Sto diventando bravo e la mattina la colazione c'è mandarini, banana, cipolle. Aspetta, vabbè, taglio.
Vabbè.
E mi leggo le notizie. Allora, c'era una volta nel 2012. Ah, questo è cascata dall'altra parte, Dio. Chiudi quella porta e vieni qui, va là. C'era una volta il Communications Data Bill, che per gli amici si chiama Snoopers Chart. C'era una volta la regina e c'era una volta il tecnocontrollo della Gran Bretagna e dell'Inghilterra.
Gran Bretagna. Regno Unito, anzi.
Regno Unito, benissimo. Il regno è ancora più unito da questo momento, perché la regina ha siglato, ha messo il sigillo, ha messo... Regina approved.
Queen approved.
Lady Gaga not approved. Sulla legge Investigatory Powers Act. La proposta di legge che è stata riformulata dopo anni, dopo che era venuta fuori nel 2012, con l'incombenza del nuovo terrorismo, sulle intercettazioni di massa e le intercettazioni mirate e anche altre cose di cui vi parlerò più avanti. Scusate, più avanti, tuoni e fulmini. Cosa succede? Che le cose che facevano sulla pratica adesso sono diventate legali. Mm-hmm. Cioè, fuori dai confini territoriali dell'Inghilterra possono intercettare qualunque cosa. Bello. Intercettazioni invece di massa possono essere disposte nel Regno Unito, quindi nei confini territoriali, solo delle autorità,
che sono abbastanza larghi peraltro.
Tra l'altro, solo delle autorità, e comprendono anche qualche isola, vabbè, solo delle autorità, insomma, preposte a dire ok, intercettate.
Possono che sono il giudiziario, alla fine la magistratura.
Esatto. Possono estrarre metadati di comunicazioni di tutto il mondo. Posso fare,
ma che bello, posso fare una domanda?
Fica.
Allora,
anche due volendo.
L'Inghilterra può estrarre quello che vuole fuori dall'Inghilterra senza ordine da un giudice. L'Italia può estrarre quello che vuole fuori dall'Italia senza l'ordine di un giudice. Quindi poi alla fine basta che mettono insieme tutto quanto. Ma
certo,
e siamo cavalli.
Quello è l'obiettivo dei cinque occhi alla fine. Nel senso, gli Stati Uniti la strada l'hanno tutto tranne gli Stati Uniti, l'Inghilterra la strada tutto tranne l'Inghilterra, poi mettono insieme i dati.
È una sovrapposizione.
Quindi
il data mining e vai.
Detto, la cosa divertente di questa legge è che ovviamente indovina chi è escluso. Da queste intercettazioni,
la regina.
I politici, genericamente i politici, che non hanno di sti problemi, ovviamente.
Però sarebbe stato piacevole che fosse stata esclusa sulla regina, cioè colei che l'ha firmato.
Vabbè, ma è come se avessero escluso il presidente della Repubblica. Non... Boh.
Ok, bene, procediamo.
Aspetta, mica è finita.
Mica è finita, l'ho detto, vi parlo dopo.
Vabbè,
non è finita.
5 minuti scarsi di trasmissione,
un minutino. Perché anche le conversazioni criptate, le comunicazioni criptate sono insidiate da questa nuova norma. Perché tutte le aziende che stanno dentro ai confini britannici del regno della regina possono sottostare, o meglio, devono sottostare al fatto che devono aiutare il governo in casi, diciamo,
di sicurezza nazionale.
Sì, o comunque autorizzati da giudici, a decrittare tutti i dati nei generici casi in cui sia praticabile.
Ovvero nessuno, se è fatto bene.
Ma praticabile vuol dire tu, utente, utilizzi il servizio dell'azienda tale, l'azienda tale ha dei passaggi nei suoi server di dati, qualunque essi siano, che sia una stringa con scritto ciao, che sia un metadato, che sia una cosa criptata, non criptata, è praticabile.
No, perché se la chiave non, se non hanno le chiavi, cioè se non hanno la chiave.
Tu lo stai dicendo dal punto di vista tecnico.
Quello che interessa, se dal punto di vista tecnico non è fattibile, vuol dire che non è praticabile.
Guarda, che penso proprio che se, come dicono, decifrare, evidentemente o dicono hai la chiave, oppure è praticabile in tutti i casi.
No, se non hai la chiave non è praticabile.
Tecnicamente sì.
No, tecnicamente no, se non hai la chiave.
Tecnicamente hai ragione. Ma secondo me...
Secondo me lo spirito... No, lo spirito probabilmente no. Però l'atto pratico questo vuol dire...
Hai ragionissima.
Cioè, ti dicono, tu azienda hai la chiave? Sì, boh, sei costretto a decrittarmi questi dati. Tu azienda non hai la chiave? No, boh, non è praticabile, fine.
Buongiornissimo, hai ragionissima. Ma secondo me, anche se non hanno la chiave... li vorrebbero costringere lo stesso.
Ma non è possibile, non lo è praticabile. So. C'è scritto se è praticabile, allora, non è praticabile.
Aspetta, mi scrivo, quante volte ti dico che hai ragione.
E allora, se ho ragione, punto, cos'hai da... Ma sì che capisco, stai dicendo una cazzata.
No, non sto dicendo una cazzata.
Non è praticabile.
Stanno dicendo loro la cazzata.
No, loro stanno dicendo se è praticabile, in qualsiasi caso sia praticabile. Non è praticabile, non rientra in questa, nel novero di questi casi.
Ti passano dei dati sul server?
Mi passano dei dati in chiaro sul server? Sì, hai ragionissima. Mi passano dei dati criptati di cui non ho la chiave? Non posso fare un cazzo.
Parlano appunto di decifrare.
Sì, ma non è... Se dicono
i generici casi in cui ciò sia praticabile.
Sto dicendo una cazzata.
No.
Allora,
dal punto di vista tecnico.
Ma è quello che conta. Se non è praticabile,
sì,
non
ma
è
i legislatori.
Ma i legislatori si fottano, non c'entra un cazzo. Se uno sbirro va là e gli dice decrittami sti dati, lo dicono non posso. Cosa fanno? Gli sparano.
Chiudono l'azienda.
Ma cosa li chiudono? A non farmi ridere. Cosa chiudono? Metà delle aziende tecnologiche della Gran Bretagna perché non sanno cosa vuol dire criptografia.
In Brasile cosa hanno fatto con WhatsApp?
Hanno chiuso WhatsApp, ma non per cui. Cioè, ma in Brasile lascia stare. In Brasile era un giudice troppo zelante, perché ogni volta che quella chiudeva c'era un altro giudice che riapriva. Perché era una cazzata. Tutti tranne sto giudice si rendevano conto che era una cazzata.
Non ne abbiamo da discutere.
Vabbè, insomma, comunque
secondo me c'è questa,
vabbè,
diciamo,
questo minuto sono diventati tre.
Vabbè.
Tu cosa volevi? Io gli lo stavo facendo tagliare corto perché pensavo avessi qualcosa da...
assolutamente no.
Qualche news da...
Dico qualcosa io?
Sì, ne avrei uno anch'io, penso.
Vabbè, nel frattempo, la settimana scorsa la botnet Mirai ha tagliato fuori dalla rete 1 milione di utenti della Germania.
Caramba.
Perché stava prendendo di mira una porta 7547 che alcuni ISP fornivano come aperta sui propri router per questioni.
Ma cos'è la botnet Mirai?
È quella botnet di cui hanno rilasciato il codice sorgente. Che acquisisce il controllo di un dispositivo e lo utilizza per fare un attacco di DDoS su qualche target.
È una botnet.
Purtroppo i dispositivi, invece di collaborare, sono andati in crash, quindi tutto un fine settimana sono stati senza
di Beh, lato pratico, cioè, nel senso, è stato meglio così.
Sì, certo.
Da un certo punto di vista. Fail fast.
Prego.
Ok, allora gli analisti di Checkpoint hanno rilevato una nuova vulnerabilità Android che si chiama Gulligan. È un malware che fa routing tramite exploit noti su Android 4 e 5 e ruba i token di autenticazione di qualunque app
principalmente quelli di Gmail.
Sì, esatto. Perché quelli di Gmail? Perché poi vi installa app a pagamento, quindi con le credenziali di Google Mail e di Google App, di Play Store, che se avete una carta di credito collegata si mette
se la ciuccia.
Se la ciuccia, esatto.
Vabbè.
Ci sono 2 milioni di dispositivi vulnerabili.
Vabbè, con questo direi che possiamo concludere, visto che mancano 30 secondi scarsi.
No, non ce la faccio con l'ultima, vabbè.
Allora concludiamo. Vabbè, è stato bello.
Non ho la sigla.
Visto che noi siamo in differita, fateci sapere com'è andato il referendum. E...
se siamo ancora qui dopo la vittoria del sì.
No!